Prima puntata. La giustizia.
Buona giornata a tutti, buona domenica. Dicevamo domenica scorsa che saremmo rimasti in ambito letterario, ma si fa per dire naturalmente, perché così come Shakespeare è il teatro del mondo, Dostoevsky è una sorta di teologia in forma narrativa, e questo lo sa naturalmente chiunque abbia letto, affrontato uno qualunque dei suoi romanzi. Noi però ci fermeremo su un racconto, La leggenda del grande inquisitore, come sapete un racconto quasi a sé all'interno dei fratelli Karamazov, e ne parleremo per 4 puntate con Gustavo Zagrebelsky, che è qui con noi, che ringrazio per essere venuto. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, Gustavo Zagrebelsky, già qualche volta l'abbiamo incontrato, giurista, giudice della Corte Costituzionale, tra l'altro un libro che altre volte abbiamo citato, non naturalmente i suoi scritti che saranno più tecnici, ma Il diritto mite, che è un libro che possiamo leggere tutti, credo, con grande profitto, perché è un libro uscito da Einaudi ed è sulla possibilità che i principi di libertà e di giustizia non siano appunto spietati quando incontrano le vite dei singoli, ma benefici in qualche modo per la comunità. Ecco, però Gustavo Zagrebelsky ha anche riflettuto su alcune figure che forse non ci aspetteremmo nelle mani di un giurista d'oggi. Pilato, Antigone, adesso il grande inquisitore. Cos'è che l'attrae in queste figure storico-letterarie, mitologiche?
Beh, credo che l'attrazione che ho provato io un sentimento che può riguardare chiunque abbia per le mani racconti di questo genere.
Non credo che molti suoi colleghi si siano interessati.
Perché io mi sono posto un obiettivo diverso, cioè da quello che può avere un critico letterario o uno studioso di letteratura. Per me questi personaggi possono essere visti, rivisti, ristudiati e reinterpretati oggi alla luce dei problemi attuali. Sono dei personaggi che appartengono alla classicità vuol dire sempre attualità, e credo che molti discorsi sui problemi fondamentali della nostra convivenza possano essere rivissuti alla stregua delle esperienze di questi personaggi. Io li utilizzo perché mi sono posto, diciamo proprio come costituzionalista, un compito, se posso usare un'espressione forse un po' ambiziosa, di pedagogia politica, e aggiungerei pedagogia politica democratica. E la riflessione su queste grandi figure forse riesce a raggiungere un pubblico più vasto di quanto non sia uno studio di diritto costituzionale in senso tecnico.
Questo certamente, però ecco, va anche detto che poi sono tutte figure che riguardano sì la giustizia, ma inevitabilmente, proprio riguardando la giustizia, investono anche o hanno sullo sfondo i grandi temi teologici o mitologici o sul senso della vita.
Intanto io per la verità questi tre argomenti li ho prescelti. Da un lato c'era un elemento di casualità, nel senso sono stato indotto da circostanze esterne a occuparmi di questo, ma dall'altro perché c'è sempre di mezzo il tema del potere. Pilato, si potrebbe dire, è la figura della strumentalizzazione del popolo a fini di potere. Antigone è la tragedia della cecità del potere, e il grande inquisitore, adesso forse già per introdurci piano nell'argomento, è il problema del rapporto tra il resto, ecco, perché le prospettive possono essere tantissime, forse emergeranno nel corso di questo dialogo. Sì. È il problema del rapporto tra la religione e la politica, i mezzi del potere politico e i mezzi della religione come forma organizzata delle fedi, ecco, il loro possibile contrasto, il loro rapporto, la loro commistione e la loro degenerazione.
Ecco, allora adesso lo vedremo nel corso di queste 4 puntate, tra l'altro ne farà una bellissima lettura per noi Sandro Lombardi, e speriamo di riuscirvi a fare ascoltare il più possibile. Una cosa sola, tornando un attimo indietro, volevo ricordare che appunto sulla figura di Pilato in particolare c'è il libro di Gustavo Zagrebelsky, Il crucifige e la democrazia, che uscì da Einaudi ormai alcuni anni fa, no? Nel
1995
noi ne parlavamo a suo tempo, ed è sul processo a Gesù come appunto un evento problematico anche per la riflessione sulla democrazia. Allora, la leggenda del grande inquisitore, ecco, dobbiamo dire come così incastonata nel romanzo, ce la facciamo in due parole?
Beh, ha già detto lei nell'introduzione che è un capitolo a sé.
Sì.
Ed è, infatti è stato pubblicato anche autonomamente, separato dal romanzo.
C'è una piccola edizione lavoro che è molto accessibile per chi volesse leggere solo quello, lo può
solo
fare.
Quello, perché si presta a una lettura autonoma. Naturalmente è anche un pezzo della costruzione di questo romanzo. Io direi questo: i fratelli Karamazov sono in realtà due narrazioni che si intrecciano. C'è da un lato il problema del rapporto Ivan e Alyosha, ed è il problema della fede o del nichilismo o dell'ateismo, e dall'altro c'è la vicenda che ha invece come protagonista Dimitri, il terzo fratello.
Sì.
La leggenda del grande inquisitore, direi, attiene più a questo primo aspetto, la definizione delle linee spirituali di questi due fratelli.
Ecco, adesso vedremo subito anche come introdotto, però insomma, per chi non se lo ricordasse, non so se faccio se offendo i nostri ascoltatori in questo modo, ma i fratelli Karamazov è questa grande, diciamo narrativamente, questa grande saga familiare con un padre dispotico e dai bassi sentimenti, ci sarà un parricidio e questi quattro fratelli sono in realtà figli di tre madri. Allora c'è il primo Dimitri, che è il più passionale, ma poi quello che sarà redento,
lo spirito carnale russo,
ecco, lo spirito carnale. Poi ci sono Ivan e Alyosha, che sono figli di una stessa madre, e Alyosha è il puro di cuore, una sorta di Mishkin, mentre Ivan è l'ideologo, diciamo,
sì.
la mente.
Il russo già in parte occidentalizzato, e quindi secondo Dostoevskij corrotto,
e quindi non si salva tanto, poi
alla
poi
fine impazzisce la sua sorte,
poi invece c'è il perduto, il paria, perché figlio illegittimo, bastardo del vecchio padre, che ha di fatto commesso l'omicidio e che poi si impicca, e lui non ha redenzione, proprio il Giuda. Ecco, allora nella storia, nella vicenda, poi sono vicende amorose di vario tipo, di santi e tutto, c'è il cuore, appunto il passaggio, come dice lei, fra la prima e la seconda parte, che è questo racconto, e che è preceduto però, anzi ben proprio accompagnato, introdotto dal dialogo dei due fratelli Ivan e Alyosha, che per la prima volta
si trovano quasi portati dal destino, sembra casualmente, ma portati dal destino, si trovano in una trattoria, e il loro scopo reciproco, non dichiarato a priori, è quello di fare finalmente conoscenza. Perché nel romanzo si spiega che questi ragazzi hanno avuto un'infanzia divisa, e ad un certo punto si sono trovati insieme in occasione di questa riunione raccontata all'inizio del romanzo, una riunione sbagliata presso questa grande figura di spiritualità russa che è Zosima, e da lì nasce l'esigenza dei due di fare conoscenza,
di fare un incontro vero,
perché sono degli enigmi l'uno per l'altro.
Ecco, è bello che questa leggenda, che appunto poi è il cuore, se vogliamo, uno dei cuori del romanzo, nasca da questo desiderio di incontro, no? Come se Dostoevskij volesse proprio svelare anche qualcosa di sé in questa.
Ecco, questo è il grande enigma, cioè Dostoevskij da che parte sta, ecco, rispetto ai due protagonisti che vengono a costruire la leggenda del grande.
Questo lo vedremo appunto un po' più avanti, ma ha fatto bene, perché è giusto che l'ascoltatore stia allerta, diciamo,
perché è una leggenda che pone un grande dilemma, induce a una scelta di campo, ma su questo c'è un punto interrogativo.
Abbiamo quattro incontri per sottolineare questo, per ribadire forse questo punto interrogativo. Ecco, in questo incontro che prelude a questa narrazione, sostanzialmente che cosa emerge? Che cosa dice Ivan?
Beh, Ivan incomincia a mettere a nudo il suo spirito, che è lo spirito scettico, scettico non tanto su Dio quanto sul mondo.
Ecco, diciamo intanto c'è subito il problema di Dio, e non sorprendendo,
sì, i due fratelli cominciano a parlare, e Ivan fa notare ad Alyosha come accanto a loro, seppure separati da un tramezzo, ci siano altri tavoli frequentati da altri giovani come loro, e gli chiede: di cosa pensi che stiano parlando? Stanno parlando dei grandi problemi, degli ultimi problemi. E questo romanzo va collocato all'epoca in cui è stato scritto, quando la Russia era percorsa da grandi fremiti e riflessioni rinnovatrici, spesso influenzate dalle discussioni che venivano dall'Europa occidentale.
Ecco, siamo nel...
Il romanzo è uscito nel 1880-81.
Ecco, ci ha messo 5 anni a scriverlo. Anzi, forse 80, perché l'anno dopo muore, muore nell'81, sì. Ed è appunto una composizione di 5 anni, però ecco, lei ci richiama il momento storico in cui viene scritto.
Tutti i romanzi di Dostoevskij nascono da una riflessione su eventi presenti,
sì,
eventi politici, dello spirito in generale, o spesso anche eventi giudiziari. Il suo diario è ricco di annotazioni che dimostrano la sua attenzione. È sempre una costruzione su qualcosa,
vero,
di reale.
C'è il processo sempre, poi farà una parte importante. Ecco, però appunto la questione di Dio. Allora, quali sono le due posizioni del puro Alyosha e di Ivan?
Dunque, in fondo un personaggio, Ivan, che esprime il disagio di colui che è un intellettuale, quindi necessariamente risente delle influenze di un mondo intellettuale che si stava europeizzando in senso ampio. Anzi, viene presentato Ivan come l'autore di uno scritto, ecco, l'uomo di cultura, sui rapporti tra la Chiesa ortodossa e il potere politico, una questione relativa ai tribunali ecclesiastici. Ivan, per esprimere il suo atteggiamento nei confronti del problema della fede, che era l'elemento che rendeva per lui urgente l'incontro con il fratello Alyosha, che era un novizio di un convento, stava preparandosi a una vita ecclesiastica, è il problema di Dio, ma visto non come una speculazione astratta su Dio, la sua essenza, la sua esistenza, ma Dio e l'ingiustizia. In fondo è un problema di teodicea: come si giustifica, come si può ammettere l'esistenza di Dio quando nel mondo esiste la ingiustizia totalmente ingiustificata e gratuita.
Dio, perché gratuita. Il male, perché esatto. Il male. Ecco, allora in questo c'è una grande modernità del non stare a chiedersi se Dio esiste o non esiste, ma subito il problema che l'esistenza di Dio pone, no? Ecco, il male ingiustificato, e per Ivan e poi per tutto Dostoevskij c'è una figura che è la più rappresentativa di questo male ingiusto.
Nell'esposizione del suo problema morale si fanno vari esempi. Dicevo prima, il male ingiustificato è quello che viene fatto all'innocente assoluto, e cioè il bimbo che è l'essere umano che non ha ancora conosciuto della distinzione tra il bene e il male. Dice Ivan: a me non importa il male fatto agli adulti, perché loro hanno mangiato il pomo del bene e del male, in fondo se lo meritano, ma il male assoluto che viene poi rappresentato, esemplificato attraverso qualche episodio, anche questo veridico, vale per questo quello che si diceva prima. Uno degli esempi è quello del bimbo, figlio di una serva della gleba, che lanciando una pietra fa male al piede di un cane da caccia del padrone, che viene fatto sbranare in presenza della madre dai cani da caccia. Allora Ivan si dice: come si può giustificare questo? E diciamo, attacca o provoca Alyosha dicendo: tu mi risponderai con l'espressione apocalittica, benedetto è l'Eterno, perché alla fine dei tempi risulteranno chiari i tuoi progetti, risulterà chiaro il tuo disegno di bontà. E Ivan respinge questo modo di prospettare delle cose dicendo: per me questo è inumano, questo rinvio della giustizia al tempo in cui verrà svelata, in un'epoca ultramondana, quando noi non saremo più noi medesimi. Per me è giusto, viceversa, che quella madre possa continuare a odiare il padrone per quello,
ecco,
che
lui pronuncia anche la frase famosa: se il mondo è questo, allora grazie tante, restituisco
il biglietto,
cioè non entro. Ecco, allora il problema non è Dio esiste o non esiste, ma perché c'è il male e perché c'è quel male insostenibile, ingiustificabile, immotivato, che è far soffrire l'innocente, far soffrire la creatura. Però, d'altra parte, se non fosse così...
Se non ci fosse il male?
No, voglio dire, se Dio intervenisse a punire immediatamente il colpevole, a confortare...
Qui si inserisce il tema della libertà in Dostoevskij. Il male è un elemento costitutivo di questo bene ultimo della libertà, cioè quasi una coincidenza oppositorum, tragica. Il male è legato a un bene, cioè la libertà. A questo forse arriveremo.
Ecco, sì, poi ci arriviamo.
Un mondo in cui non ci sia libertà può essere un mondo in cui non c'è quel male. Ma un mondo in cui non c'è libertà è un male assoluto, a sua volta.
Ecco, e Ivan rifiuta quel mondo. Io però su questo vorrei sentire anche un ospite con il quale tra l'altro vi siete anche intrecciati l'anno scorso, forse, che è Piero Stefani, che deve essere collegato con noi al telefono, che è studioso di ebraismo e biblista. Ricordo soltanto il suo ultimo libro, Die Sire, uscito dal Mulino, Immagini della fine, cui ha affrontato anche questi temi. Piero Stefani, buongiorno.
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 Allora, il tema della teodicea, cioè della giustizia di Dio che non si manifesta in questo mondo, ma si manifesterà nell'aldilà. Ecco, lei come affronta questo problema e come vede il modo di Ivan Karamazov di affrontarlo?
Ma il modo di Ivan è un modo estremamente confacente allo spirito moderno, per una ragione, diciamo, chiarissima, e cioè che il rinvio della giustizia, e quindi il poter dire alla fine i conti torneranno, si presenta come sempre una strumentalizzazione della sofferenza, cioè una sofferenza che ha uno scopo e la sofferenza meno accettabile. E questa è appunto l'idea della strumentalizzazione della sofferenza come strumento, mezzo per renderla accettabile, e apparentemente è la logica più coerente per l'accettarla, diventa invece il motivo proprio più paradossale per rifiutarla, perché è la perdita del significato del male, della sua valenza di male in quanto tale. E da qui nasce il punto di rifiuto. È famoso la passo in cui dice che se queste le lacrime del bambino garantissero un futuro felice per tutti, lui non accetterebbe questo baratto.
Ecco, però d'altra parte, appunto, la giustizia di Dio nella Bibbia giustamente non è una giustizia puramente retributiva, perché altrimenti, come già ci anticipava il professor Zagrebeschi, non ci sarebbe libertà, cioè non ci sarebbe vita umana, se vogliamo, no?
Sì, il problema è in qualche modo poter dirlo adesso o poterlo dirlo dopo. Se mi si consente un passaggio alle ultime pagine del libro dei fratelli Karamazov, poi cercherò di recuperarlo in senso più biblico. Alyosha alla fine dice: certamente risorgeremo e con gioia e allegrezza racconteremo tutto quello che è stato. Cioè sì, il puro, il mite, il puro di cuore, nella fede, racconta, capisce, ma non tematizza, non giustifica. Non si può dire la salvezza prima della salvezza. Invece la teodicea è proprio l'argomentazione propria della teologia di poter dire la salvezza prima che la salvezza venga, nel senso di dire c'è sempre una giustificazione a quello che accade. Ora, come stanno le cose della Bibbia? Naturalmente non si può dire, perché la Bibbia ha tanti strati, tanti modi, tanti modi di affrontare questo, ma certamente nel momento in cui è più invocazione o anche proclamazione o anche sdegno che argomentazione, dice che i conti non possono tornare subito, e c'è questo rimando a qualcosa che si giustificherà non qui. Questo, come dire, per esempio, certamente che l'Apocalisse è stato un testo molto presente in Dostoevskij, in tutto anche i racconti del grande inquisitore, ci sono sottoinsieme i passaggi di Apocalisse come libro più citato, direi, di tutta la scrittura in quei contesti, direttamente o indirettamente. Certamente l'Apocalisse dice che i martiri sotto l'altare invocano la vendetta, ma appunto, cioè, il fatto che fino adesso c'è uno scompenso, ma questa figura tende più a indicare appunto lo scompenso attuale che la modalità di ricomposizione futura, non so se mi spiego, cioè, si nota che i conti non tornano, si nota che paradossalmente i conti non tornano, che Dio è proprio il luogo in cui si può dire che il male sia scandalo. Non che sia un evento comune tra le cose che accadono.
Come pensate, Gabreschi?
Non so se si può dire così, vado un campo che non è mio. È proprio l'esistenza di Dio che ci consente di parlare dell'esistenza del male.
Esattamente.
Ed è poi lì la radice della libertà per Dostoevskij.
E da poi lì appunto il dibattito sofferto di Dostoevskij.
Solo la fede in Dio, si potrebbe dire, consente all'uomo di essere giusto e di essere ingiusto, perché se non ci fosse Dio non ci sarebbe la distinzione, e l'essere umano ritornerebbe nella condizione di innocenza, ma qui l'innocenza è carica di significato negativo, cioè di mancanza di consapevolezza, che è quella propria del bimbo, di colui che non ha mangiato
incosciente, inconsapevolezza. Ecco, un'altra cosa le volevo chiedere, Stefani, certo la presenza delle scritture è fortissima in Dostoevskij, sia esplicita sia sotterranea a volte. Ecco, questo ritornare sul bambino, sull'innocente, sulla vittima incolpevole, qui c'è tutto il tema di Giobbe, naturalmente. In che cosa secondo lei diverge in parte?
Ma certo, Giobbe è un tema presente, in quanto è il luogo in cui più facilmente si riconosce il problema del male della Todicea. La grande divergenza naturalmente è che Giobbe non è affatto un bambino, quindi ha...
Però era un giusto.
È un giusto, appunto, però tutt'altro che bambino rispetto a questo modello di innocenza, può essere messo alla prova con una serie di accuse rispetto alla quale lui deve difendersi, che non sono avanzabili rispetto al bambino, e questa non è una differenza da poco. Io ritengo però che una possibile questione è se si scioglie o no il problema in Giobbe, cioè è chiaro, la figura è grosso modo questa, è il giusto che è colpito da sventure e chiede il perché. E alla fine si risolve o meno la questione, trova una risposta, trova una manifestazione di Dio, una teodicea, ma una teofania, cioè una manifestazione di Dio, non una giustificazione di Dio, che si presenta a lui come potente, però la risposta non è in quella potenza, perché di per sé non placherebbe il cuore, quanto in quella frase famosa che si trova all'inizio del capitolo 42 del libro di Giobbe, in cui si dice: prima ti conoscevo per sentito dire e adesso i miei occhi ti hanno visto. Nel momento in cui la fede si presenta come un'esperienza, allora in quel luogo lì, non tematizzando il problema del perché è avvenuto quanto, ci trova la risposta.
Ecco, vabbè, questo adesso poi lo verificheremo anche andando avanti. Intanto la ringrazio molto, Piero Stefani, e la saluto, ci risentiremo un'altra volta, buongiorno.
Anch'io la saluto.
E naturalmente è tempo di cominciare la nostra lettura, professor Zagrebelsky, una lettura realizzata per noi, come dicevo, da Sandro Lombardi. Dunque siamo nella Siviglia del Cinquecento, vi è un brulicare di folla, proprio perché il giorno prima c'è stata un'esecuzione al rogo di un centinaio di eretici. Compare una figura, il Cristo, che non verrà mai nominato, ma tale è la sua presenza che appunto tutti lo riconoscono, e di qui prende avvio il racconto che vedrà contrapposti l'inquisitore, cioè il potere, e il Cristo che sarà subito fatto prigioniero. Quindi il confronto tra i due, il discorso dell'inquisitore e il silenzio del Cristo, costituisce il nucleo di questo racconto. Quindi sentiamone proprio l'inizio.
Ecco, da tanti secoli ormai l'umanità pregava con fede e compassione: Signore Dio, manifestati a noi. Da tanti secoli alzava a lui il suo grido, che egli, nella sua pietà infinita, fu colto dal desiderio di scendere ai supplicanti. Ed ecco dunque che egli fu colto dal desiderio di manifestarsi almeno un istante al popolo angariato, sofferente, pieno di turpi peccati, ma insieme di fanciullesco amore per lui. L'azione del mio poema si svolge in Spagna, a Siviglia, all'epoca più tremenda dell'Inquisizione, allorché in gloria di Dio s'accendevano quotidianamente in quel paese i roghi, e in auto da fe grandiosissimi gli eretici ardevan vilissimi. Oh, non fu questa, s'intende, quella discesa in cui egli si manifesterà, secondo la sua promessa, alla fine dei tempi, in tutta la gloria celeste, e avverrà di repente, come il lampo che risplende da oriente fino a occidente. No, lo aveva preso il desiderio di visitare almeno per un istante i figli suoi, e proprio là dove stavano crepitando i roghi degli eretici. Grazie alla sua pietà infinita, egli passa ancora una volta fra gli uomini, in quella stessa forma umana in cui si era aggirato fra loro per 33 anni, 15 secoli prima. Egli scende alle piazze infuocate della città del sud, nella quale, al più tardi il giorno prima, in un grandioso auto da fe, a cui assistevano il re, la corte, cavalieri, cardinali e seducentissime dame del seguito, ed era presente in una folla innumerevole l'intera Siviglia, era stato arso in blocco dal cardinale, grande inquisitore, un buon centinaio d'eretici, ad maiorem gloriam Dei. Egli appare in sordina, inavvertitamente, ed ecco che tutti, cosa strana, lo riconoscono. Spinto da una forza irresistibile, il popolo si protende a lui, lo circonda, gli si addensa intorno, lo segue. In silenzio, egli passa tra mezzo, con un lieve sorriso di infinita pietà. Un sole d'amore arde nel suo cuore, e raggi di luce, di sapienza e di potenza fluiscono dai suoi occhi, e riversandosi sugli uomini, fanno fremere d'amore, di rimando, i loro cuori. Egli tende a loro le braccia, li benedice, e dal contatto di lui, fosse anche appena dei suoi vestimenti, emana una forza risanatrice. Dalla folla ecco gridare un vecchio, cieco fin dall'infanzia: Signore, guariscimi, così anch'io ti vedrò. Ed ecco che una specie di squama scivola giù dai suoi occhi, e il cieco lo vede. La gente piange e bacia la terra su cui egli cammina. I bambini gli gettano innanzi dei fiori, cantano e inneggiano in lui: Osanna, è lui, è proprio lui, ripetono tutti, deve essere lui, non può essere altri che lui. Egli si ferma all'ingresso della cattedrale di Siviglia, nel preciso momento in cui recano al tempio, fra i pianti, una bianca, aperta cassettina di bimbo. C'è dentro una bambinetta di 7 anni, unica figlia di un maggiorente della città. Il cadaverino è tutto ricoperto di fiori. Egli resusciterà la tua creatura, gridano di tra la folla alla madre piangente. Ma ecco prorompere il pianto della madre della morticina. Essa si è gettata ai piedi di lui. Se sei tu, resuscita la mia creatura, grida, tendendo a lui le braccia. La processione si ferma. La piccola cassa viene deposta sulla scalinata ai suoi piedi. Egli la guarda con pietà, e le sue labbra, piano, pronunciano ancora una volta: Talitha Kumi, fanciullina, svegliati. La bambinetta si solleva nella cassa, si mette a sedere e si guarda intorno, sorridendo stupita, con gli occhietti spalancati giro giro. Fra le mani ha il mazzo di rose bianche con cui stava adagiata nella cassa. La folla tumultua, gridi, singhiozzi. Quando ecco, proprio in quell'istante, passar d'improvviso presso la cattedrale, per la piazza, il cardinale in persona, il grande inquisitore.
Professor Zagrebelsky, allora, ecco intanto questa figura egli, che non viene illuminata, dopo arriviamo dopo al grande inquisitore. Va detto innanzitutto che questo non è appunto il grande ritorno, la seconda venuta, ma è questo Cristo che ha...
Una venuta intermediaria.
Ecco, però è da sottolineare questo, no? Perché ha questo desiderio evidentemente che non...
Ma io metterei in luce due punti molto diversi l'uno dall'altro. Il primo è questo ritorno in una fase intermedia, potremmo dire, sì. E che cosa incontra il Cristo, che si presenta evidentemente nelle condizioni più umili, viene poi messo in chiaro nel seguito del racconto. Incontra il re, la corte, i cavalieri, i cardinali, e seducentissime dame del seguito, l'abbiamo sentito leggere queste, cioè incontra una civiltà di, in fondo, di commistione tra potere religioso e potere politico, sì, in senso stretto, che si è edificato nel nome del Cristo medesimo. Questa è la civiltà cristiana dell'epoca. Ecco, credo che nella mente di Dostoevskij ci fosse proprio questa esigenza di rappresentare, attraverso questi pochissimi riferimenti, il contrasto tra l'umiltà, in fondo il carattere spoglio di ogni onore, di ogni gloria, di ogni potere del Cristo, e viceversa la società che si dice cristiana e che è fatta di questi personaggi. Qui, diciamo, può essere...
incontra subito il suo frutto abnorme.
Il frutto abnorme in qualche modo è anticipato poi tutto il tema della leggenda.
E l'altra
cosa è questo ritorno intermedio, che è uno scandalo. Una delle primissime cose che gli vengono rimproverate dal grande inquisitore...
Perché penso che cosa sei venuto a fare? No?
Non hai neppure il diritto di aggiungere qualcosa a quello che già è stato detto da te in precedenza e in maniera definitiva, cioè l'annuncio cristiano, l'annuncio del Cristo si è compiuto e si è esaurito tutto quanto nel messaggio evangelico. Non può il Cristo ritornare e aggiungere, perché questo metterebbe in discussione, se accadesse, e potenzialmente indebolirebbe anche solo come eventualità del ritorno del Cristo, che parla, metterebbe in discussione l'autorità delle chiese costituite.
Certo.
E questo è un punto diciamo fisso, sì, nelle concezioni delle chiese istituzioni, che si pongono come interpreti autentici ed esclusivi del messaggio cristiano chiuso in se medesimo. Nella dichiarazione dell'anno 2000, ma questo si potrebbe ripetere, qui è un riferimento cattolico, ma si potrebbe ripetere anche per le altre confessioni cattoliche, questa dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede, che va sotto il nome di Dominus Iesus, si legge: deve essere fermamente creduto come verità di fede cattolica che la volontà salvifica universale di Dio è offerta e compiuta una volta per sempre nel mistero dell'incarnazione, morte e risurrezione del Figlio di Dio. Quindi una volta per sempre viene proprio negata la possibilità di questo ritorno intermediario, ecco, che potrebbe forse rimettere
qualche puntino sulle i. Però nel caso, in effetti, questo lo vedremo dopo, lui tace sempre poi, effettivamente.
Questo è un grandissimo tema, del silenzio del Cristo,
riprendiamo...
che è un silenzio evangelico, è nel processo di Gesù davanti al Sinedrio, davanti al Mare. Gesù sostanzialmente è un imputato silente, e non per questo, debole.
Senta, ecco, però un'altra cosa mi colpisce, che assieme a questa corte, appunto i potenti, la chiesa, la regina, eccetera, lui però incontra i diseredati, e questo era l'altro punto che Ivan Karamazov aveva messo a ostacolo della propria fede, dell'amore per il prossimo, no? Ecco, invece qui, ora come allora, Gesù si commuove di fronte alla fanciullina morta, alla madre che piange, eccetera, mentre Ivan diceva Non esiste questa cosa che si possa amare il prossimo è...
La posizione di Ivan è una posizione da intellettuale. Ivan, nel discorso preliminare alla leggenda del grande inquisitore, afferma come gli risulta inconcepibile l'amore del prossimo, cioè dell'essere umano che si può vedere, toccare, perfino annusare. C'è una descrizione di una scena raccapricciante che viene viceversa valorizzato come esempio di amore del prossimo,
cioè di un santo che abbraccia
un corpo purulento in putrefazione. Dice: questo non lo posso immaginare, posso concepire semmai l'amore per l'umanità, ma come categoria astratta. E questo è un rovesciamento rispetto alle cose che normalmente si dicevano a quell'epoca contro le idee universalistiche della rivoluzione francese.
Certo. Sì, sì.
Quali diritti dell'umanità, quale filantropia, invece semmai l'amore del tuo prossimo, non le cerchie di esperienza umana che ci coinvolgono direttamente. La posizione di Ivan è che in questo c'è un elemento di occidentalizzazione.
Sì, 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 sì.
Ed è una posizione da intellettuale, ecco. Ivan non sopporta il suo prossimo.
Ecco, invece qui è raccontato questo Cristo che ritorna, tace, ma non si trattiene dal fare le stesse cose per amore del prossimo. Però,
quindi
ecco,
non eliminando la malattia per tutta l'umanità, ma salvando dalla morte, risuscitando la piccola creatura con cui
è proprio il prossimo, cioè il vicino che incontra sofferente. Però ecco, abbiamo visto che questo primo brano si conclude con questa visione del cardinale in persona, il grande inquisitore. Sentiamo Dostoevsky come lo descrive.
È un vecchio di quasi 90 anni, alto e diritto, col viso scarno e gli occhi incavati, dai quali tuttavia brilla ancora, come una favilla, lo sfolgorio dello sguardo. Oh, non ha indosso i sontuosi paramenti cardinalizi in cui si pavoneggiava ieri dinanzi al popolo, mentre bruciavano i nemici della fede di Roma. No, in questo momento ha soltanto la sua vecchia, rozza tonaca di frate. Dietro, a una certa distanza, lo seguono i foschi coadiutori e servi suoi, e la sacra guardia. Egli si ferma di fronte alla folla e osserva a distanza. Ha tutto veduto. Ha veduto come han deposto la cassa ai piedi di lui. Ha veduto come è resuscitata la fanciullina. E il viso gli sarà buiato. Aggrotta le canute folte sopracciglia. E il suo sguardo s'accende d'un fuoco pieno di rancore. Facciamo col dito e ordina alle guardie che lo prendano. Ed ecco, tanta è la sua potenza, e a tal segno il popolo è ormai assuefatto, sottomesso e pronto a obbedirgli, che immediatamente la folla si apre a far passare le guardie, e queste, nel mortale silenzio sopravvenuto di colpo, pongono le mani su lui e lo conducono via. La folla istantaneamente, come un solo uomo, si curva con le teste fino a terra dinanzi al venerando inquisitore. Questi, in silenzio, benedice il popolo e passa oltre. Le guardie conducono il prigioniero all'angusta, buia prigione avvolta dell'antico edificio del sacro tribunale e lo rinchiudono lì. La giornata volge alla fine. Sopravviene la cupa, calda, sivigliana notte senza respiro. L'aria di lauro e di limone odora. Nel profondo tenebrore s'apre d'improvviso la porta di ferro della prigione e in persona il vecchio grande inquisitore, con una lampada nella mano, lentamente entra nel carcere.
Allora, professore Zagrebelsky, qui siamo al secondo passaggio, questa volta le luci sono puntate sull'inquisitore e sugli effetti straordinari che produce. Cioè, la folla cambia completamente.
Viene introdotto l'antagonista. Nella lettura precedente abbiamo il protagonista silente e qui abbiamo l'antagonista, vedremo,
loquace.
Quello che a me colpisce in questa presentazione è questo personaggio che viene introdotto come un essere lontano, che vede, che capisce, che sa, che non ha un minimo dubbio, le cui regole di condotta come uomo di potere gli sono ben note da gran tempo. È quasi un Dio, è quasi un surrogato di Dio. Tutto sa, tutto vede e a tutto provvede, cioè si prepara a provvedere di fronte a questo evento inimmaginabile e molto temuto di questo ritorno intermedio del Cristo sulla terra. Ecco, e poi c'è quest'altro argomento, il popolo che in questi primissimi passaggi viene presentato come un soggetto diviso nel suo animo, perché da un lato è pronto a farsi immediatamente sedurre dal Cristo che torna, e dall'altra però che è un popolo assuefatto, sottomesso, pronto a obbedire al grande inquisitore. Difatti il grande inquisitore, lo leggeremo penso più avanti, dice: questo popolo che oggi ti osanna, domani accorrerà a portare fascine per alimentare il fuoco che ti brucerà, brucerà il Cristo.
A me viene in mente una cosa, e anche poi nel seguito di questa, in questa visione del potente, no? E di come è capace di piegare gli altri al suo volere. Mi viene sempre in mente un'espressione di Simone Weil che dice: i potenti sono coloro che riescono a far sognare agli altri i loro sogni. E quanto è vero oggi, no? Quanto è vero per potenti di tutti i tempi.
Di tutti i tempi e di molti luoghi, se non ci sono.
Di molti luoghi, però ecco, questo credo che sia importante, cioè questo sogno del grande inquisitore, poi vedremo qual è, che in fondo anche gli altri.
Sì, secondo me ci sono due lati opposti, se volessimo fare una considerazione così di psicologia delle folle. Ecco, da un lato il fascino della vicinanza, cioè il sentirsi sedotti da coloro che fanno la nostra vita, che sono vicini a noi, partecipano dei nostri problemi e cercano di risolverli concretamente, individualmente, singolarmente. E dall'altra però anche il fascino della lontananza, il governante che sta lontano, che non si mescola,
diventa simbolo,
e qui abbiamo le due immagini. Il Cristo è la prima figura, il grande inquisitore è la seconda.
E vedremo che poi non sono gli unici protagonisti di questo dramma, però ecco, allora su questo noi ci dobbiamo fermare. Grazie molto, professor Zagrebeschi.
Grazie e alla prossima occasione,
che sarà appunto domenica prossima, come dicevo all'inizio, alle ore 10 invece che alle 12:15, quindi ricordatevene per favore, se siete appassionati a questo svolgimento del grande inquisitore. Ringrazio naturalmente anche Piero Stefani, che è intervenuto, per la cura della trasmissione Flavia Pesetti, Loredana Rotundo che è in redazione e regia, Sandro Lombardi che ha realizzato le letture, Alfredo Baiocco per la parte tecnica.